abbandono e abbandono umile e totale per l'attesa del sangue di Cristo, per la speranza del Padre ricco di misericordia, per la carità che è lo stesso Spirito Santo, l'amore eterno nel quale il Padre ci ha amati per primo e nel quale soltanto noi possiamo riamarlo con tutto il cuore e con tutta la vita. Possiamo amarci l'un l'altro e amare tutti gli uomini nell'unica Chiesa.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Queste parole che abbiamo appena ascoltato, l'abbandono al dono, sono spesso per me adesso di grande preoccupazione, perché mi sembra di trovarmi molto spesso nella incapacità e anche nella non volontà di vedere la bellezza del dono di Dio. Mi lascio prendere da paura, da angoscia. Avverto che la lode del Signore si abbassa dentro di me, è cosa sulla quale ho anche bisogno di essere da voi avvertito, ammonito, corretto. Ma tutto questo l'ho trovato poi in modo molto semplice e forte nell'immagine che questa mattina ci viene regalata dal Vangelo di Gesù. Com'è fatta bene la sua opera? Si potrebbe rischiare di dire come funziona bene. Si potrebbe rischiare ancora di più e dire che non c'è neanche più bisogno di lui, perché l'ha fatta talmente bene che tutto si incontra, si abbraccia, fruttifica, tutto è buono. La porta quindi insieme la bellezza e anche la severità di questa immagine che avete visto, insomma, è solo Marco tra gli evangelisti, quindi portate in questa maniera. Per cui la proposta che farei in questo momento, anche per l'atto penitenziale della Divina Liturgia, è chiedere scusa per ogni mancata ammirazione, per come ha fatto bene tutte le cose. E credo ciascuno anche a partire da se stesso. È altro che un invito esplicito, anche severo, che il testo della lettera ci rivolge, un invito alla castità, che è appunto la possibilità di uno sguardo trasparente che coglie tutto nella sua bellezza, che non sciupa nella bellezza. Chiediamo, perché il senso del tempo, ma è molto lungo, se non quello di crescere nell'ammirazione e per la bellezza del mondo, per il modo straordinario, sorprendente della sua vita. Io sono rimasto molto colpito dalla donna di domenica mattina e sono rimasto anche molto preso dalla inevitabile ammirazione che Gesù ha per lei. E quindi sono ammirato per come il Signore ci coinvolge nella bellezza della sua opera. Chiediamo proprio questa grazia, che possiamo essere sempre più liberamente e pienamente ammirati di Lui e di tutto quello che ha disposto, non solamente in ordine alla struttura generale della creazione della storia, ma per quello che riguarda le nostre persone, le nostre ricerche, i nostri stessi limiti, di cui Lui continuamente si serve per farmi ancora elementi che portano a una più grande adorazione, per esempio la sua misericordia. E noi, proprio perché peccatori, conosciamo così. Chiediamogli scusa per tutte le chiusure e le riserve del nostro cuore.
Io ero stata colpita dalla semplicità del fatto che viene affrontato, cioè il Signore usa un esempio così semplice per dirci di non preoccuparci, che è un stupito, cioè una cosa che questo fatto è una cosa che osserviamo tutti i giorni, se ci guardiamo intorno, l'erba che cresce. A volte penso anche ai miei bimbi, quando li guardo e mi sembra che siano nati un altro giorno, che sono già grandi, invece cioè, mi sembra che il Signore faccia tutto Lui. Nonostante questo, però, io sono sempre molto preoccupata, cioè mi sembra di non essere in grado, di non riuscire ad arrivare dove vorrei. E invece questo testo di oggi mi dà una grande consolazione, perché mi dice che in realtà chi fa è il Signore, che fa tutto Lui, non importa che noi facciamo nulla. E mi veniva in mente, leggendo questo testo, anche il capitolo 6 di Matteo, dove appunto dice di non preoccuparsi, quando c'è tutto quel discorso, dice io vi dico non preoccupatevi per la vostra vita, mi sembra una grande esortazione a stare tranquilli un istante. Noi viviamo nella nostra vita e anche intorno a noi, ce l'hanno oggi, in questi giorni, insomma, vediamo tante preoccupazioni.
Molto il versetto 26, perché quest'uomo getta questo seme e lo getta in qualsiasi situazione, in qualsiasi tempo, e quindi nel modo, nel tempo, giorno, notte, si dorma, si sveglia, il seme in qualsiasi situazione del mondo, questo seme è gettato e poi non sempre si vede, però germina e cresce in qualsiasi situazione, cresce sempre, indipendentemente dalla situazione in cui cade, il tempo, eccetera. E questo è di grande consolazione, perché germina. E anche in questo mondo, in questo momento così travagliato, questo seme che è caduto sta germogliando, noi non sempre lo vediamo o non siamo capaci di vederlo, però sta germogliando e cresce.
Ma anche per me è stata importante questa espressione di tempo, usata nel versetto 27, di giorno e di notte, dorma o vegli, il semi germoglia. Descrive un'azione incessante, un'opera incessante, probabilmente in ciascuno di noi, con di là di noi, c'è però quest'opera appunto senza sosta. E mi ha semplicemente ricordato due passi della nostra regola, uno che abbiamo letto ieri pomeriggio a proposito della vita che non abbiamo scelto noi, che non può essere che questo, ogni giorno, per tutto il giorno, lasciarci prevenire dallo Spirito Santo, a contemplare ed accogliere in noi il mistero della messa che opera in ciascuno tra morte e la risurrezione. Quindi c'è quest'opera di Dio nella nostra vita, per tutto il giorno e ogni giorno. E poi c'è l'altro passo, circa l'impegno incessante alla conversione dei costumi, che speriamo dall'insegnamento interiore e dall'azione operata in noi dalla parola di Dio e dell'Eucaristia, proprio nel silenzio, nella preghiera e nel lavoro. E di nuovo c'è quest'opera di Dio per questa conversione incessante, che appunto agisce in ciascuno di noi al di là di noi.
A me rispetto a questo dorma o vegli, mi sono preoccupato perché siamo due verbi che ritroviamo alla fine di questo capitolo, dove quando vanno in barca, dove c'è questo verbo in testa, si dice che il Signore dorme, e loro svegliano, questi si temi. Quindi mi è sembrato che di per sé, come là, come il Signore dice, non è che non avete preso, così e qui in certo senso cosa che il Signore fa della sua fede, cioè il fatto appunto che dato questo gesto iniziale di fare il seme, che per lì che è la fine di dare la vita, vuol dire questa grande fiducia, veramente, certo, noi siamo chiamati a fare questa fiducia, però tutto come le donne della barca, così mi sembra che voglio dire qui, insomma, quindi la fiducia, questo gesto d'amore, di tutti, per diventare il padre, qui si può rivolgere.
Ma nella parabola precedente del seminatore il soggetto era, mi sembra, il seminatore e il terreno, insomma, la parabola si concentrava su questi elementi, insomma, mentre oggi il protagonista è il seme proprio, quindi mi sembra che appunto specifichi in modo ancora più chiaro che è il seme il protagonista, insomma. E poi c'è una cosa che però non ho risolto del tutto, che il testo di oggi comincia dicendo così è il regno di Dio. Ecco. Allora io su questo un po' mi sono interrogato, cioè il regno di Dio cos'è? Una cosa che deve venire, è una cosa, ce lo siamo detti tante volte, dentro la quale ci siamo già. Ecco. Allora è chiaro che il miracolo del versetto di oggi è in una situazione dove il regno di Dio è già presente, cioè questo seme che indipendentemente dal terreno sul quale cade fa tutto da solo, insomma. È bellissima questa cosa, non so, quindi forse il regno di Dio, forse ci siamo già dentro, forse qualche volta ci siamo, qualche volta no. Mi sembra che dentro a questa parola, insomma, così è il regno di Dio, ci siano poi anche forse i versetti precedenti, quindi quello di questa luce che non va nascosta, che va tenuta in evidenza, che va fatta brillare, e quindi c'è tutto forse un lavorio dentro al quale bisogna che si entri, insomma.
Io ho passato, mi ha colpito che è proprio di Marco questa parabola, solo lì ho pensato che vuole spiegare il testo precedente quando dice le misure in cui che deve, ci vuole dire in quali misure in cui si accoglie la parola e che vuole chiedere che sia sovrabbondante quando dice dal nessuno può sarà misurato a voi sarà misurato chi ha sarà dato, allora anche aiutato dal passo della regola che dice di avere abbandono umile totale, pensavo che questo quando dice che veglia dorme come io, che cresce come io stesso non lo sa, allora mi passava appunto che gli chiedesse questa parabola volesse dire questo abbandono, perché appunto quando dice quando è maturo lo coglie mi è venuto da pensare che questo essere maturo che questo abbandono può si riferisce il Salmo 130 come bimbo di pezzo in braccio alla madre e il Salmo 51 mi abbandona alla fedeltà di Dio ora e per sempre, perché quando è maturo lo prende così improvviso come dice Santa Teresina che aspetti l'altro, ecco dunque tutto questo abbandono originante però, ecco.
Ma io per rimanere nella, in questa grande lode che è giusto fare al Signore tutti i giorni, per tutto il giorno, per quello che ha fatto bene, ho bisogno di chiedere anche una pazienza, nel senso che mi sembra che le due cose possano proprio, devono andare un po' insieme, perché ci vuole pazienza vedere insieme che viene gettato, poi boh, non vedi niente per un po', penso ai contadini, mio padre che l'ho visto tante volte seminare a mano quando ero piccolino, poi la preoccupazione, boh, se piove troppo il raccolto va male, insomma non è che vi voglio distogliere da, però dentro di me un po' queste cose qua ci sono, insomma, insomma bisogna avere la pazienza però e sapere e chiedere. La pazienza, bisogna chiedere perché, insomma, mi sembra, perché è bello, è bellissimo poi dopo, quando si è saputo aspettare e vedere il frutto, molto, credo che sia molto, allora mi veniva, allora così, pensando anche a questa forma di preghiera, ho cercato di stare un po', di capire un po' come Gesù, quando raccontava che cosa poteva anche pensare, ho visto che forse lui poteva essere molto consapevole che parlava anche di sé, della, anche del suo cammino, perché tutto sommato lui poi è stato tanto tempo a Nazareth, è stato sottomesso, ha fatto un cammino di grande pazienza fino alla croce, pazienza che presume ovviamente una grande fiducia, un grande abbandono, come veniva già detto, però io per oggi chiedo di finire.
Ma io faccio fatica a trovare delle coerenze che forse non si devono neanche cercare, insomma, no? Però mentre in alcuni passaggi precedenti a noi, come oggetto soggetto veniva chiesto anche un certo ruolo, per esempio si era detto una grande responsabilità chi ha potuto mettere questa luce che viene, insomma via cosa. Oggi non so se ho capito bene, ma noi potremmo essere il terreno, quindi mi sembra che non ci sia niente di più immobile e di più fermo di un terreno, e anche di meno attivo di un terreno, perché il terreno subisce tutto quello che viene fatto sopra di lui, in mezzo a lui, dentro di lui. Quindi anch'io inizialmente sentivo come molto appropriato il passaggio della regola che parla dell'abbandono, ma il terreno non è che è lì, quindi è già in sé, ma non gli si richiede un abbandono tipo ulteriore. Quindi mi sono chiesta allora quale può essere il nostro ruolo, ecco. Che tipo di azione, non ruolo, che tipo di azione noi possiamo sentire che ci viene richiesta in questo passato, e alla fine non mi sono data altra risposta di quella di accorgerci di quello che succede, perché tutto avviene a prescindere da quello che si è, perché l'unica azione che conta è questo lancio generosissimo di questo seme, e poi va avanti tutto da solo, insomma, no? Quindi la nostra collaborazione non sembra necessaria. Ieri diceva a un certo punto, però bisogna dire dei sì, qua non sembra neanche quello. Quindi poi c'è questo prodotto enorme che sempre prescinde dal terreno, a meno che il terreno non conosca quella prevenienza di cui ieri ci veniva fatto vedere, che è uno dei fili conduttori, dei fili rossi, insomma, della regola, ma anche quello del Vangelo. E quindi questo terreno deve accorgersi di quello che succede e forse apprezzarlo, non so, non riesco però a trovare delle spiegazioni diverse, insomma, a capire dei ruoli, delle parti diverse.
Al versetto 29 abbiamo ascoltato che dice: quando il frutto è maturo. Mi ha interessato il fatto che il termine maturo in realtà è lo stesso che viene, lo stesso che il Vangelo di Marco usa nel capitolo 14 nella Passione del Signore, quando dice del tradimento di Giuda, che Giuda consegna Gesù ai suoi sacerdoti, usa proprio la stessa parola. Allora sì, si potrebbe anche a luce di questo capitolo 14 tradurre: e quando il frutto consegna a chi, insomma, possiamo immaginare, a differenza del capitolo 14 è Giuda che consegna, qui è il frutto. Mi sembra un accostamento con la passione interessante.
Io ho guardato il termine che è usato al versetto 28, quando dice che la terra produce spontaneamente, che è molto raro nel Nuovo Testamento, visto che è solo qui e quando negli Atti si racconta della liberazione di Pietro, quando le porte si aprono spontaneamente. Appunto, guardandolo nell'Antico Testamento ho trovato un testo che secondo me è un parallelo molto bello, ed è quando nel Levitico si parla del Giubileo e si dice che in quell'anno lì non si deve lavorare la terra, e che quello che la terra produce spontaneamente è per il giubilimento. Quindi mi è sembrato che molto bello che il Signore nel parlare di questa semina e di questo il frutto della terra scelga come esempio, appunto, per il regno dei cieli quest'anno, in cui ci sono questi due temi della liberazione, che è uno dei temi del Giubileo e del riposo, conseguente riposo di questo uomo che dopo aver appunto gettato aspetta il tutto, che è nutrimento, anche questo che non è un nutrimento molto bello. Poi un'altra cosa piccola è che anche la falce è molto rara ed è solo qui nell'Apocalisse dove appunto abbiamo visto il filo dell'uomo e la falce, la mistura, però mi è sembrato molto bello trovarla in Isaia 2 come segno di pace per le lance, per non essere, per non diventare falci, per questa preghiera che stiamo facendo sulla pace, mi è sembrato una piccola luce di questo testo molto bello.
Mi avrei incuriosito anche le ultime parole, insomma è arrivata la mietitura, quindi come sottolineare che nella parabola di oggi vuole raccontare tutto, insomma il processo, e quindi anche con questa nota di subito manda la falce, perché è arrivata la mietitura e c'è come un'urgenza, insomma, di raccogliere il frutto che è dato. E quindi tutta la crescita, anche progressiva e misteriosa, perché non si sa come questo avvenga, è una crescita che appunto porta il frutto e questo viene subito raccolto, insomma. Quindi mi sembrava bello pensare che sia nel lungo periodo, ma anche nel breve periodo, insomma un po' in tutte le cose della nostra vita, il regno dei cieli è così, è un qualcosa che viene seminato, cresce, poi viene subito raccolto, dà frutto, non è un qualcosa che rimane incompiuto o che non dà niente, ma è sempre un qualcosa che dà e che porta, e quindi ecco, c'è già la mietitura, un po' come dice anche Gesù quando dopo aver incontrato la Samaritana, insomma, anche se non è il tempo, lui deve, nota che subito invece è arrivato il tempo, già sono chiari i campi, pronti.
Sul primo versetto e insomma ho pensato che Gesù parla ancora di sé dicendo che il regno di Dio è come un uomo che già è presente, insomma lui ha preso la nostra carne e quindi parla di sé e come sta venuto anche già della sua Pasqua. Però mi sembra che usando un paragone di questo tipo coinvolga anche noi, cioè anche noi che siamo uomini, donne, insomma. E quindi cosa dobbiamo fare anche noi? Cioè noi che siamo chiamati a imitare questo gesto di gettare il seme nella terra. E ho pensato che questo fatto con fede appunto, lui può portare questo frutto, porta questo frutto al di là di quello che noi possiamo cogliere, percepire, ecco, non so, mi è venuto in mente anche Santa Teresina quando dice che lei capisce che Gesù, la maestra, ha dimenticarsi di se stessa e qui anche quella poesia che scrive sfogliarmi, cioè cosa deve fare, cioè praticamente di farsi via, quindi non tenersi con qualcuno, ma di fare se stesso, a piacere. Sì.
Io sono molto contento delle cose che sono state dette e che così mi consentono di tentare una proposta. Ancora mi permetto di ricordare l'incontro del Signore con una donna cananea. Tra l'altro pensate perché siccome domenica mattina Giuseppe era in suo desiderio, ho letto il testo patristico, un testo molto brutto, molto imbarazzante. Spesso mi parlato mi trovo così per dire la mia testa dovrebbe finire. Ma proprio irritante, perché fa tutto un tentativo per dire che il Signore non l'accontenta nella prima parte del testo perché lei non ha la fede. Poi però, siccome ha la fede, allora gli fa il piacere. Manda pallino tutto il senso del testo di domenica, dove è chiaro che non si può dire che lei lo convince che bisogna che lui muori e che sia più aperto a questa storia delle pecore perdute di Israele. Poi basta, ci sono anche i cagnolini che mangiano sotto il tavolo, l'hai capito sì o no? È chiaro che non va bene dire così. Per cui in realtà di quel fatto di domenica mi sembrava di poter dire che certamente è il grande annuncio della dilatazione della salvezza a livello universale. E chiaramente il testo vuol mettere in evidenza, no? Fino a quel punto è stata la tecola di perduta, ma adesso deve andare fino ai confini della terra. Ora però, che cos'è la cosa che domenica commuove, quella domenica commuoveva e emozionava? Era che in qualche modo lui coinvolge lei e quindi fa di lei anche un protagonista, il che suggerisce qualche cosa che appunto io porterei anche sulla parabolina di oggi. Cioè, di per sé non ne aveva bisogno, che bisogno c'è? E peraltro molte volte lui dà anche dei segnali che non mica c'è bisogno di quella piccola discussione tra pecore e cani per capire che il Vangelo è per tutti. Ci sono altre occasioni, altri incontri, però il valore straordinario del testo di domenica è che, non so come dire il verbo, approfitta di questa situazione e così questa situazione, questa vicenda, la guarigione di questa figlia fa vedere che proprio è così e che la volontà di Dio dilata la salvezza da Gerusalemme fino ai confini della terra, dal popolo della prima alleanza a tutte le genti. Ecco, qual è la conseguenza che se ne può fare? Che lui potrebbe fare a meno di noi e invece no. Per cui è chiaro che il testo è pieno di interrogativi. Mi pare che siano emersi anche con chiarezza. Chi è l'uomo che segue? Chi è l'uomo che già pensava? Ditemi voi, è imbarazzante, no? Come si fa a dire che non è lui? È una figlia, quindi adesso con buon senso dice, siccome gli è dato un uomo, dice che è un uomo che già pensava, quindi è lui. Certo. E quindi però coinvolge anche noi. Certo. Questo è lo scherzo, secondo me, questo è il punto delicatissimo di questa parabola, ma della nostra vita.
e cioè che l'opera dalla semina fino alla falce, no? Avete visto che le note delle Bibbie ci tengono a dire che è lo stesso che fa tutto. Fa tutto. Citando Gioele, avete visto che cosa dice, no? Tanto che qui il traduttore ha avuto il coraggio di tradurre la lettera in Apocalisse, non l'ha fatto. Perché dice che manda la falce. Ora, è abbastanza assurdo che manda la falce, però è così. Cioè l'opera è sua, però è tutta affidata. O perlomeno diciamo, è fatta insieme. Oppure quello che stiamo in questo momento noi facendo, siamo noi che lo facciamo o lo fa lui? La liturgia che cos'è? Evento suo o evento nostro? La liturgia è molto importante per capire lo scherzo che Dio ci ha fatto. Scherzo meraviglioso, evidentemente. Che mi spingeva all'inizio della messa a dire poia ragazzi, aiutatemi, perché? Perché molte volte sono scontento di me, della vita, della mia famiglia, degli altri, come se non fosse l'opera di Dio. Però d'altra parte qualcuno per esempio ha parlato di preoccupazione, no? Quindi della necessità di un certo ravvedimento per dirla. Dio che ti dice, ascolta, prendi che ho la cura, tranquillo. E quindi in realtà tutta quella descrizione è tutta descrizione di una cosa sua, dal principio alla fine, e no, perché ci siamo dentro fino al cuore. Con una partecipazione così intensa e radicale che si potrebbe anche pensare che Dio non c'entra niente. Io ho degli amici che pensano che Dio non ci sia e che non c'entra proprio niente. Quindi questa potrebbe essere una descrizione di tutto quello che avviene, di un congegno, permettete di dire, studiato bene, perché secondo lui funziona tutto bene dal principio alla fine, con dispettosità, Corrado, ma gli sono grato, ha voluto metterci dentro anche Giuda. Dice, Giuda è pronto a consegnare, allora dice, manda la falce. È incredibile questa cosa, è incredibile. E che della falce, dice che lui la manda, insomma, non. E infatti in altre volte dice, getta la falce, per esempio, no? Ecco, perché, insomma, come si fa di così? Invece lui deve trovare la possibilità di continuamente risospendere il nostro animo per farci capire che certo è nostra e ne abbiamo la responsabilità, la sofferenza, l'impegno, no? Non si può vivere così male. Io avverti un frammento di una chiacchierata ieri del Papa Francesco in aeroplano. Dice, ma quelli lì che adesso sparano su quelli che vanno a sgozzare tutti gli altri, ma è giusto che sparino? È interessante, no? E lui dice, certo bisogna fermarli. Poi avvio un discorso, però io non parlo per gli altri. Ho eliminato le cose perché spero che Andrea ce lo possa far vedere, questa è la vista. Per cui è chiaro che c'è una responsabilità tremenda di ognuno di noi sulla nostra vita. E le parabole di ieri non scherzano. Ieri io non ho fatto in tempo a fare il commentino da spedire, quindi stamattina ho riunito tutte e tre. Sono avvinghiate però le parabole. E ieri era una responsabilità enorme, no? Perché dice, guarda che poi se no la misura la si misura su di te, solo che la misura che cos'era? Era quello che tutto quello che hai ricevuto lo devi dare. Quindi c'è tutta questa connessione. Ognuno di noi vivendo la sua vita vive l'opera di Dio, una cosa enorme, nella piccolezza, nella fragilità, anche nelle ombre, nei limiti inevitabili e spesso tremendi della nostra vita, non ci diamo la parola. È roba sua. Noi stessi non siamo nostri, ma suoi. L'etica cristiana impedisce che uno si faccia del male o si tolga la vita. La vita è tua, ovviamente non è tua la vita degli altri, non è... E però ci siamo detto fino a conto, perché che cavolo, cosa vuoi che pensi? Penso alla mia vita, a me, alle risposte del reale, ai miei desideri, alle mie paure, che adesso mi ammalo, penso. No. E certo, sì, appunto. E però tutto è lì. E questo è insieme terribile e meraviglioso. È terribile perché non posso impadronirmene, ma non posso neanche disinteressarmene, capisci? Perché anche quello là che passa per strada, è vero, è opera di Dio, ma siccome io lo vedo, siamo in corriera insieme in questo momento, no? Cosa ne faccio io di lui che vedo per strada e non so, che magari geme perché ha fame? Cosa faccio? Non è che io non c'entro, io c'entro, assolutamente c'entro. E quindi il Papa c'entra sicuramente con questo problema di sparare. No, non può non risparmiare, per forza. Non posso mai dire, non mi interessa, perché io ho la mia vita, no? Questo ideale, insomma, no? Penso che molto anche un certo ideale tipico, per esempio, della cultura borghese. Ognuno ha la sua responsabilità, ha la sua vita, faccia bene la sua vita, è una cosa nata nel 1700, questa roba qui. Basta che tu non varchi il confine del tuo lato, ognuno sta nel suo. Perché l'orto o il non orto del mio fratello e mi sguarda assolutamente. Né ci sono le cose che riguardano la fede e quelle che non la riguardano. È molto prepotente tutto questo. Però è bellissimo. Perché, per esempio, pensate a questo terreno, no? Che fa tre verdi, mi sembra, no? Produce, fa crescere. Quindi è congegnato benissimo il gioco. Ma quando appunto mi porteranno questo esame del Sant'Osola, che dirà, Giovanni, qui le cose non vanno più. E lì il rischio è quello di dare un giudizio in cui non c'entra lui e non c'entra il fatto che sia roba sua, perché altrimenti anche quell'esame negativo lo dovrei sapere esaminare nel frutto di questa cosa, sta venendo in raccolto, no? Siamo sempre a quella mattina di Santa Teresina che trova il cuscino rosso, dice la morte, e poi dopo un istante dice no, è uno sposo. Che non è fatalismo, non è fatalismo, perché ti continua a costringere a fare delle scelte di pensiero, di azione, no? Il fatto che il terreno debba essere buono è una roba che io sento che dipende da me. Deve funzionare, però c'era in mano io questa cosa. E quindi la storia chi è in mano? Quando per esempio c'è quel versetto del Salmo, forse 117, che dice che è molto importante per la struttura del pensiero ebraico. E dice i cieli sono i cieli del Signore, ma ha dato la terra ai figli dell'uomo. Lì c'è dentro sapete questa sorpresa. Perché è roba sua che ce l'ha data. Pensare che è tutta sua, oppure pensare in termini un po' miracolistici per dire che è roba mia, ma a darmi la mano, ma è di chi? È di chi? È che è sua. E che quell'uomo che ha gettato è lui il suo figlio, è questo, è l'intreccio che lui ha stabilito con te. E certamente nel farsi il verbo carne è arrivato alla sua pienezza, perché crepa anche, no? Perché si potrebbe dire qualche cosa, no? Ed è per questo che mi ha colpito una lettura rapida che ho fatto con l'invito alla castità che oggi il testo ci dice, perché è interessante, perché dice, vedete, bisogna progredire sempre, per questo siete casti, è molto importante. Perché la castità che noi istintivamente concepiamo come un muro di difesa o di non aggressione, in realtà è un'apertura per volere sempre più bene, cosa che non finisce mai. E quindi bisogna crescere addirittura. La responsabilità di oggi è più vasta e profonda di quella di ieri. Se non altro perché stamattina ripassiamo su questa immagine. E quindi molto di più bisogna pensare che tutto quello che sta avvenendo è dentro a questa opera di Dio che è nostra. E che è nostra in modo specialissimo perché è di Dio. Certo, bisogna preparare bene le tavole, abbiamo cercato di nascondere le tovaglie lunghe, così stasera non le dobbiamo cercare. Però è chiaro che è più impegnativo mettere questa tovaglia, anche perché questo maledetto tavolo ovale fa sì che non sia mai dritta la tovaglia, no? Sempre pende da una parte, un po' dall'altra. Metterla, eppure ci teniamo a metterla bene. Ci secca enormemente se non riusciamo a metterla bene. Perché? È evidente. Pensavo proprio stamattina a questa bambina che adesso sempre mi sorride, penso, si può immaginare, tra 10 anni quando sarò, io sarò al cimitero di San Martino, lei sarà una signorinetta, ma che cretina è, poi un sorriso a questo. Invece mi è venuto da pensare, ma l'hanno portata su perché mi faccio i sorrisi, che certamente è una cosa impegnativa, molto, molto bella, come ci sono cose anche molto difficili, no? Tutti le abbiamo, tutti le siamo dentro. Ecco, allora a me sembra che possiamo forse oggi questa immagine prenderla in questa maniera. Come è meravigliosa l'opera di Dio, e quindi chiedo scusa perché molte volte l'ho fatto far male, l'ho disprezzato, l'ho guardato con negatività. E d'altra parte, come è delicata ogni parola, ogni silenzio, no? Perché nella liturgia a un certo punto tutti si alzano i piedi, si alza il chiedo. Si dice una cosa alla quale bisogna dare una risposta, do il chiedo una risposta. E quindi diciamo così che potrebbe essere la responsabilità della bellezza, no? È un po' estetizzante la cosa. Però certe volte la bellezza bisogna citarla, perché la bontà è anche legata ai sentimenti, cioè, è una cosa che dobbiamo contemplare, prenderne atto e assumercene la responsabilità, non rovinarla. E quindi ammirare e ringraziare il Signore per la sua opera.